compagno cittadino, fratello partigiano, teniamoci per mano in questi giorni tristi. Di nuovo a Reggio Emilia, di nuovo giù in Sicilia, son morti dei compagni per mano dei fascisti. Di nuovo come un tempo, sopra l'Italia intera, fischia il vento, incuria la bufera.
A 19 anni è morto Ovidio Franchi, per quelli che sono stanchi o sono ancora incerti, Lauro Farioli è morto per riparare al torto di chi si è già scordato di Duccio Galimberti.
Son morti sui vent'anni per il nostro domani, son morti come vecchi partigiani.
Marino Serri è morto a Protondelli, ma gli occhi dei fratelli si son tenuti asciutti. Compagni, sia ben chiaro che questo sangue amaro versato a Reggio Emilia è sangue di noi tutti,
sangue del nostro sangue, nervi dei nostri nervi, come fu quello dei fratelli certi.
Il solo vero amico che abbiamo al fianco adesso è sempre quello stesso che fu con noi in montagna, ed il nemico attuale è sempre ancora uguale a quel che combattemmo sui nostri monti in Spagna.
Uguale la canzone che abbiamo da cantare, scarpe rotte, pur bisogna andare.
Compagno Ovidio Franchi, compagno a Protondelli, e voi Marino Serri, Reverberi e Farioli, dovremo tutti quanti aver d'ora in avanti voi altri al nostro fianco per non sentirci soli.
Morti di Reggio Emilia, uscite dalla fossa, fuori a cantar con noi bandiera.
E un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di radiazione.info, lunedì 18 novembre 2019 dopo Cristo, 21 e 3 minuti primi, siete all'ascolto di Memoria Resistente. Ciao Lucky.
Ciao Franco.
Programma di letture partigiane, programma in cui diamo vita e voce alla nostra storia di classe attraverso letture di documenti, libri. Da un po' di settimane stiamo leggendo dei grandi rastrellamenti nazifascisti dell'estate autunno 44 nel Vicentino, un libro edito da Lampi di Vicenza e scritto da Pierluigi Damiano Dossi Busoi. Avevamo detto che saremmo passati a un libro nuovo questa settimana, ma per una serie di contrattempi insomma, non siamo riusciti ancora a procurarci il prossimo volume, quindi continuiamo con questo, che comunque resta.
Io mi metterò alla ricerca di nuovi volumi e quindi daremo adito ad altre storie di resistenza, di partigiani, di compagni che comunque anche sull'altopiano hanno avuto comunque grossi attacchi nazifascisti, che quello culminò appunto col grosso rastrellamento del Grappa che provocò la morte di centinaia di partigiani. E chiaramente abbiamo evinto dal libro, come si evince dal libro, stupri, violenze, bruciato case, fienili, rapinato, saccheggiato. Questa è la realtà che tanti revisionisti però dimenticano sempre un po' troppo spesso.
Sì, ne abbiamo parlato molto spesso anche di questa cosa, di questa memoria selettiva che diciamo, fa di, è presente almeno, diciamo, è un sintomo presente in molti dei politici, sia di destra che di sinistra in realtà, di questo paese. Politici che in questi giorni sono presi con la trattativa, almeno a parole, tra lo Stato italiano a questo punto e l'ArcelorMittal, un motivo, un pretesto in più per dare solidarietà alle migliaia di persone che in questo momento
assolutamente
vedono.
Assolutamente, perché si parla veramente di migliaia di persone. Perché
è tra stabilimento indotto sicuramente. Per il momento l'azienda ha bloccato l'iniziativa di spegnimento dell'impianto, però ovviamente continua a voler ribassare le condizioni a proprio vantaggio, sia dal punto di vista delle commesse dello Stato, sia dal punto di vista, penso, anche delle condizioni in cui le persone sono costrette a vivere.
Assolutamente, chiaramente, cioè,
sia dentro che fuori dello stabilimento, perché
sì,
ricordiamo,
esatto,
che poi
comunque fuori non è che sia rose e fiori, ben sappiamo la condizione di una città come Taranto, tra porto, inquinamento vario e comunque le emissioni dell'Ilva, che certo non butta fuori vapore e acqua, bensì ben altro, e quindi è proprio la condizione decretata dal capitalismo, dei padroni: se vuoi lavorare e prenderti un po' di pane, chiaramente il prezzo è anche la tua vita, ma loro non interessa assolutamente nulla, l'hanno dimostrato in tante altre volte e in tanti altri casi, che ormai sappiamo che l'unico sistema è abbatterli. In ogni caso,
assolutamente, non solo loro, anche chi poi se ne fa portavoce e fa i loro interessi sparando a zero su immigrati o simili immigrati,
comunque,
o zingari che siano,
sì.
Giusto per fomentare un po' la guerra degli ultimi contro gli ultimi.
Esatto, la pepe,
perché poi è sempre facile, appunto, prendersela con gli ultimi. Le dichiarazioni recenti, ad esempio, del nostro ex ministro dell'interno per quanto riguarda Cucchi, dopo la sentenza che ha visto due carabinieri condannati a 12 anni di carcere,
sì,
qualcosa del
anni.
Genere. E la risposta, visto che lui più volte si era detto a totale sostegno delle forze dell'ordine e aveva anche speso parole non certo di miele nei confronti di Ilaria Cucchi,
che comunque la Cucchi è la sorella di Stefano, vero, sì. Se non sbaglio, ha ribadito che è sempre una buona occasione per imparare a stare zitto.
Sì, perché in quell'occasione lì, appunto, ha detto: vedete che drogarsi fa male, insomma.
Sì,
a irridere l'ultima volta, sì, la memoria, sì, di sto, sì, ragazzo, sì, ammazzato di, sì, botte in questura, e il dolore anche della famiglia.
Sì.
Alla faccia dei prima gli italiani.
Assolutamente, no? Poi penso che adesso penso si pronuncerà sul discorso che Venezia sta affondando perché i barconi degli immigrati hanno ostruito le bocche.
Eh sì, probabilmente sono proprio quelli.
Esatto, chiaramente. Anche
che poi è interessante vedere come tutta la polemica si sia spostata sul Mose, che il Mose non è ancora pronto, ma fosse stato pronto il Mose, non è che l'acqua alta non veniva. Il Mose, quello che so io, sarebbe un sistema di chiuso per far entrare le grandi navi più agilmente dentro.
No, ma era già stato scartato all'epoca, quando sorse nel 1987, già all'epoca, il comitato No Mose, perché comunque prima delle grandi navi da crociera, Venezia all'epoca non era ancora la città che adesso è massificata di navi, di quello e dell'altro. Era ancora la Venezia che comunque posso io ricordarmi, una Venezia ancora da scoprire, da vedere. Adesso chiaramente però è un problema che un po' alla Lega sta un po' scocciando, perché adesso non posso dire non sapevo niente, perché comunque all'epoca e allora e prima adesso comandavano loro, se non era Galan era Zaia. Quindi
sì, e tra l'altro un altro argomento che non gli fa tanto piacere sentire, sicuramente di cui non gli fa molto piacere parlare, è tutta la questione sull'ATER e sui rincari pesantissimi che stanno facendo,
sì,
per l'ennesima volta con la legge 39 di questo approvato lo scorso luglio. Una legge del 2017 di cui abbiamo già parlato ampiamente,
sì,
qua in radio, che comunque come effetto netto ha un rialzamento spaventoso dei canoni d'affitto e un ricalcolo dell'ISE con un nuovo parametro che praticamente fa sembrare tutte le persone molto più ricche di quanto erano prima, per magia, cambiando qualche numeretto. Adesso, dopo mesi di lotta che vi abbiamo anche raccontato ai microfoni della radio, la regione ha fatto questo mezzo passo indietro, ricalcolando questo parametro, quindi non è comunque l'ISE classico, si tratta sempre di questo ISE ERP, però un nuovo ricalcolo adesso fa sembrare gli assegnatari di case popolari un po' meno ricchi di quanto sembrasse, però comunque molto più ricchi di quanto erano fino all'estate,
esatto,
scorsa, tant'è che sì, molti sfratti si sono bloccati perché tante persone in questo modo dovevano non è neanche più diritto alla casa popolare, però gli affitti continuano a essere estremamente alti. Per tale ragione domani alle 10:30 ci sarà un altro presidio degli inquilini ATER sotto la sede, gli uffici qua di Padova in via Raggio di Sole, che ricordiamo continuano a essere chiusi al pubblico in maniera anche piuttosto vergognosa per non dare risposte sulle loro politiche. Comunque martedì mattina, cioè domani alle 10:30 ci sarà questo presidio, cominciamo a rilanciarlo.
Giustamente noi abbiamo appunto questi personaggi da favola, Mago Merlino Zaia, che comunque con bacchette magiche aumentano la ricchezza di povera gente, non si sa come, però quindi vogliamo ricordare che appunto avranno qualche gatta da pelare, perché comunque penso che Venezia comunque resta sempre una città adorata da tanti, quindi magari qualche contraccolpo ce l'avranno, e comunque anche chiaramente degli inquilini dell'Atri in primis, perché comunque gente che vive di pensioni che sono, oserei dire, delle farse in confronto a gente che, politici, personaggi strani che hanno mai fatto nulla proprio, vivono di pensioni da nababbi, alla faccia della povera gente che fatica a campare con 600-700 euro al mese. Vorremmo capire effettivamente, ormai vorremmo capire, non c'è niente da capire, il governo attuale dalla parte dei ricchi e non certo dalla nostra.
No, infatti una delle prime prese di posizione dure contro il nuovo governo di Renzi, a quanto pare l'emergenza nazionale, visto che la prima cosa di cui si sta occupando, anzi di cui Italia Viva, in cui Italia Viva entra nel dibattito proprio a gamba tesa contro il governo che di fatto sostiene, perché quando l'hanno formato insomma era ancora del PD, Renzi e tutti i suoi accoliti, comunque togliere quota 100. No, la prima cosa più importante è, ma li vogliamo andare in pensione prima di 67 anni? Che poi su quota 100 se ne può discutere quanto si vuole, però non capisco perché sia questo il problema principale da affrontare in questo momento, quota 100. Comunque, va bene.
Detto questo, chiaramente
cominciamo con la lettura, ricominciamo.
Mettiamo appunto in fase scherzosa, ma non più di tanto, perché comunque è questa la triste realtà. Mentre noi torniamo nel 1944, specialmente nel 6-9 settembre, quando iniziò l'astrellamento del Bosco Nero di Granezza, che è la parte che guarda anche Marostica e quindi va verso Bassano del Grappa e il Monte Grappa.
E io lasciate la parola.
È dal mercoledì 6 settembre che le forze partigiane presenti nell'area di Granezza sono le seguenti. Il battaglione 7 comuni, presente con 4 compagnie, prima, terza e quinta e comando. Il plotone mobile Valanga, dislocato a cima Torle, Monte Sprunk, Monte Haco e cima del Porco, e con un organico di 415 partigiani, 300 armati e 115 disarmati. Il comandante Giuseppe Dal Sasso Cervo e il vicecomandante Alfredo Lodighiero Giulio. Il battaglione da montagna della Brigata Mazzini, composto di 3 compagnie, prima comando, seconda e terza, dislocate sul Monte Reitertal, Monte Cimone, Monte Corno e Monte Mazze, e con un organico di 120 partigiani, 80 armati e 140 disarmati. Il comandante Francesco Zaltron Silva, è presente anche il vicecomandante della brigata Rinaldo Arnaldi, Loris. In totale i reparti partigiani a Granezza contano un organico di 635 partigiani, di cui 380 armati e 255 ancora disarmati. La presenza di questi tanti ragazzi disarmati è motivata anche dal fatto che il 3 settembre era atteso in piana di Granezza un aviolancio che avrebbe dovuto rifornire tutti di armi. Anche alcune pattuglie del battaglione Garibaldino Ubaldo sono vicine all'area di Granezza, ma relativamente fuori dall'epicentro, Campo Rossignolo e Campo Mezzavia, così da riuscire a non essere individuate. Le missioni alleate Simia e Gela da Granezza si sono già portate al sicuro il 5 settembre, ospiti a Marcesina di altri reparti del battaglione 7 comuni. La missione alleata Ruina e il comando gruppo Brigate Garemi, consapevoli dell'estrellamento che si sta scatenando al Bosco Nero di Granezza, il 6 settembre alle ore 3 del mattino decidono di spostarsi in luoghi più sicuri, ad ovest, verso la base del battaglione Garibaldino Pretto, protetti dalla scorta del comando Garemi del battaglione Ubaldo e come guida gli uomini della pattuglia di Arturo Panozzo Birello, Vento, del battaglione Pretto. Poche ore dopo, sulle pendici centrali del Monte Pau, fuori dall'epicentro dell'estrellamento ma ancora dentro il suo perimetro, sono però costretti a nascondersi a stare tutto il 6 e 7 settembre, fino a quando di sera riescono a scendere a Campiello in Val Canaglia e quindi risalire verso il Monte Cengio e il Forte Corbin, sino alle cavernette di Concabassa. È il mattino del 6 settembre. I nazifascisti iniziano a muovere dai vari centri abitati dell'altopiano della Pedemontana a chiudere a cerchio attorno al Bosco Nero. Alle ore 13 l'accerchiamento dell'area di Granezza è completato. Bivio Fontanelle e Campo Rossignolo, Bivio del Turcio e Valle Granezza di Gallio, Bivio Lucca e Lazzaretto, Caberlaba, Bivio Quattro Strade e Boscon, Pozza del Favore, Malga Cariola, Malga Sunio, Malga Foraoro, Casara Cavalletto, Malga Avanzo e Osteria Ristoro, Bocchetta di Campo Rossignolo. Verso le ore 14 i primi scontri si hanno nelle località a nord, Barenthal del cimitero inglese e Pria dell'Acqua, poi a sud nei pressi di Bocchetta Granezza, Monte Corno e sino al rifugio Granezza. I tedeschi applicano da subito una tattica che si può così schematizzare: individuazione di nuclei di resistenza, loro smantellamento per mezzo di mortai e armi a tiro lungo e attacco frontale. Questa strategia, ben conosciuta dai partigiani che avevano già combattuto con l'allora alleato tedesco, soprattutto in Russia, Grecia e Jugoslavia, se da un lato non li coglie impreparati, dall'altro impedisce a loro di sfruttare al meglio le posizioni di vantaggio. Dopo oltre 4 duri e duri combattimenti, la resistenza partigiana comincia a cedere e, prima dell'irreparabile, è deciso di ritirarsi passando a piccoli gruppi tra le maglie dei rastrellatori. Alle 19 i partigiani del battaglione 7 comuni cominciano ad abbandonare le posizioni e a filtrare attraverso le maglie nemiche in direzione Cesuna, Canova e Asiago. Altri si nascondono nella fraticarsi della zona. Gli uomini della Mazzini lasciano i luoghi che hanno difeso con accanimento e iniziano a ripiegare, soprattutto in direzione Cima Fonte, Monte Foraor, Monte Cariola, Monte Pau, per poi scendere a sud verso i paesi della Pedemontana di Cogolo del Cengio, Caltrano, Calvene e Lugo. I partigiani più esperti armati si pongono a retroguardia a difesa dei tanti disarmati delle vie di salvezza. Le ombre della sera, una leggera pioggia, la nebbia, il riparo di conifere basse e fitte e soprattutto la conoscenza del territorio limita di molto le perdite. Durante la notte del 6 fino al 9 settembre i nazifascisti mantengono in zona i blocchi stradali e il continuo transito di pattuglie alla ricerca di partigiani sbandati o bandati. Secondo l'operazione Hannover si contano complessivamente 40 patrioti caduti, escludendo i 14 della Sper nella battaglia di Granezza. I caduti partigiani sono 19, almeno 16 quelli catturati. Ciò nonostante, il risultato militare per i nazifascisti è deludente, anzi è una amara sconfitta e un grande smacco, soprattutto perché convinti di avere già in trappola un migliaio di banditi. Certamente i partigiani perdono tutti i rifornimenti e le attrezzature logistiche, sono distrutte malghe e capanne per boscaioli, che i nazifascisti incendiano per non lasciare rifugi ai partigiani sopravvissuti. Ma le missioni alleate, Simia e Gela, sono al sicuro a Marcesina, la missione alleata Ruina e il comando Garemi sono riparati presso le cavernette di Concabassa e i 605 partigiani del Mazzino del Sette Comuni, pur chiusi nella ristretta area circondata da migliaia di nazifascisti, riescono quasi a volatilizzarsi e con loro le armi. Un fallimento non ha certo debitabile la paura di inoltrarsi nel bosco dei rastrellatori come i russo-ucraini, perché ubriachi come erano l'hanno dimostrata, certo, le loro urla si sentivano sino a Canove, ma i repubblichini sì, visto che proprio tra le loro file sono riusciti a filtrare centinaia di partigiani. Infine alcuni meriti doverosi riconoscere i partigiani, certamente per la conoscenza di luoghi e un'applicazione da manuale delle tecniche di guerriglia, ma anche per la loro combattività dimostrata. È il 7 settembre 1944, la strage impunita di Bocchetta Granezza. La strage di 14 della Sper di Bocchetta Granezza avviene terminata la battaglia di Granezza, il pomeriggio 7 settembre 1944. Una strage così terribile e disumana che Monsignor Offelli, presente all'esumazione delle salme al cimitero inglese di Granezza, così si è pronunciato: neanche Cristo è stato ridotto così. La vicenda inizia la sera del martedì 5 settembre 1944, quando 15 o 16 autieri dell'organizzazione Sper lasciano con almeno 6 camion la loro base logistica di Asiago, una fuga concordata in precedenza che avviene sotto la protezione di una ventina di partigiani. Portano con loro, oltre ai camion, anche fusti di benzina, una mitragliera da 20 mm con oltre 2000 colpi e altro materiale. Dopo circa un'ora la colonna raggiunge la zona di Granezza controllata dai partigiani e tra Malga, Cima Fonte e il bivio di Caltrano si ferma per la notte. Il mattino di mercoledì 6 settembre gli autieri sono raggiunti da Giuseppe Del Sasso, Cervo e Alfredo Righiero Giulio, comandante e vicecomandante del battaglione 7 comuni, che si complimentano con loro ma li invitano ad abbandonare i mezzi e portarsi al sicuro, poiché è in atto un rastrellamento. Sabotati i camion e resa inservibile la mitragliera, prendono a piedi la via dei Boschi, scortati dai partigiani del luogo. Dopo ore di cammino per sfuggire all'accerchiamento, giunti in una raduna, convinti probabilmente di essere al sicuro, si fermano a riposare e si addormentano. L'unico ad essere vigile è l'autista Dante Valoncini. All'alto là, dato alla pattuglia fascista, riesce a fuggire, così come le due guide partigiane. Secondo Josson, un sedicesimo autista, sarebbe ucciso sul posto con una raffica di mitra. Gli altri 14 autieri, essendo disarmati, si arrendono, pensando forse di qualificarsi come prigionieri di partigiani. Sono viceversa catturati e uniti ad altri due prigionieri, due malgari, padre e figlio, Rino e Antonio Pozza. Nel pomeriggio di giovedì 7 settembre, circa le ore 14, arriva in moto il federale di Vicenza Innocenzo Pasuello e il capo stato maggiore della 22esima Brigata Nera, Jacopo Ugo Basso. Hanno iniziato le sevizie. Pasuello, riconosciuti i due malgari come figlio e marito di Coltide Pernechele, la donna che lo aveva allevato da piccolo, li risparmia, ma con l'obbligo di assistere alla fine degli altri. Alle sevizie è costretta ad assistere anche Marcellina Brazzale, che viene a svegliare dopo aver visto lo scempio in atto sul corpo vivo di Nautiere. La mattanza termina circa alle ore 16. I torturatori devono essere vicentini, fascisti, agli ordini del Passuello, cittadini di Vicenza, di Valdagno, di Bassano e di Schio, di Tiene. Gente magari con famiglia, con un ideale e un'identità da difendere, come spesso hanno sostenuto. I loro nomi non sono mai apparsi finora, il loro crimine non è mai stato perseguito e condannato. Ma non è detto che sarà sempre così, la storia è capace di infiniti miracoli e talvolta sa emergersi a tribunale di giustizia. Sino a oggi siamo riusciti ad accertare la presenza granita di questi brigatisti vicentini. Innocenzo Passuello, Jacopo Ugo Basso, Girolamo Breganza, Ezio Felletti, Angelo Bruno Girotto detto Paltan, Francesco Garbin, Domenico Guzzonaro, Romeo Panozzo, Cesare Piai, Umberto Sartori detto Talian, Novenio Rossetto, Antonio Segalla di Bortolo, Emilio Tomasi, Emilio Carlotto e Sibilo Agosti, Antonio Benincà Maiaro, Giuseppe Carlotto, Florindo Castagna, Francesco Garzotto, Ederino Gavasso, Emilio Gavasso e Fulvio Montagnieri, Eliser Pernigotto, Cego, Pietro Piccoli, Aldo Ponza, Ernesto Eugenio Tovo, Giovanni Visonà detto Beato, Gio Batta Zamperetti, Mario Zanella, Paolo Zanuse, Giovanni Zatra detto Cagnaro e Angelo Zini. In riferimento alla tragica vicenda dei 14 della Sper, taluni affermano che i 14 partigiani sono in realtà dei civili, altri dei disertori. Ritiriamo invece che non siano dei disertori, perché non sono militari e comunque se i tedeschi li avessero ritenuti tali, non li avrebbero certi consegnati ai repubblichini, ma li avrebbero puliti direttamente. Tuttavia, non sono nemmeno dei civili, perché non sono semplicemente scappati, ma hanno concordato la loro fuga a resistenza armata e raggiunto le basi partigiane con armi, materiale e mezzi. Infatti, gli autisti della Sper raggiungono la granizia poco prima dell'estrellamento, non hanno il tempo materiale per essere inquadrati nelle formazioni partigiane. Ma il giorno successivo sabotano i mezzi e le attrezzature e tentano di rompere l'accerchiamento, protetti in qualche modo dalla retroguardia partigiana armata. A tutti i 14 della Sper è stata riconosciuta dalla Commissione regionale Triveneta la qualifica di partigiani del gruppo Brigate 7 Comuni, con servizio al giorno dell'arrivo a Granezza sino al loro martirio dal 5 al 7 settembre 1944. Inoltre è stato assegnato alla loro famiglia anche il certificato Alexander, cioè il riconoscimento ufficiale di patriota da parte degli alleati. Anche i tedeschi li hanno qualificati come partigiani, infatti il Corpo Trasporti Sper, sezione automobili sud numero 52 di Scato Asiago, in data 19 ottobre 1944, comunica al municipio di Milano che l'autista Duilio Bonotto è passato ai partigiani in data 5 9 1944 e fu ucciso durante un'azione in grande stile. Anche i repubblichini di fatto li qualificano come partigiani o comunque legati ai partigiani, infatti non si capirebbe diversamente la crudeltà dei brigatisti neri nei loro confronti. Infine anche l'autista Dante Valoncini, l'unico scampato alla cattura, nelle sue testimonianze dice chiaramente che tutti gli autisti della Sper presenti a Granezza avevano deciso di raggiungere i partigiani alla macchia, quindi compiendo una scelta ben precisa. 7 settembre del 1944, la fucilazione del partigiano Antonio Gnatta in piazza d'Asiago. Durante l'estrellamento del Bosco Nero è catturato il partigiano Antonio Gnatta mentre porta un ordine alla prima compagnia delle sette comuni sul Monte Lemerle. È percosso e torturato direttamente dal federale comandante della 2ª Brigata Nera di Vicenza, Innocenzo Passuello. La sua esecuzione, con fucilazione alla schiena, avviene nella piazza di Asiago alle ore 18 di giovedì 7 settembre 1944. Nell'intenzione dei nazifascisti, davanti a una folla rappositamente radunata, l'esecuzione del sventurato giovane avrebbe dovuto essere l'atto conclusivo dell'operazione Hannover e un monito per la popolazione di Asiago. L'urlo di assassini alzato dall'improvviso dalla folla e lanciato da Emma Stella deve essere stato vissuto dai repubblichini come un crudo richiamo alla realtà e un severo giudizio su quanto stavano facendo. Emma Stella Caia, cugina del comandante partigiano Giovanni Carli Ottaviano, è subito arrestata, imprigionata e seviziata dalla 21ª Brigata Nera di Vicenza. Difatti comunque, vicino al Duomo di Asiago, tuttora c'è una lapide che ricorda il 17enne partigiano Antonio Gnatta. È dal 7 al 15 settembre 1944 e ancora rappresaglia nella pedemontana in alto piano. A Granezza, grosso di partigiani, è riuscito a rompere l'accerchiamento e a sganciarsi, passando tra le mani degli estrellatori della 21ª Brigata Nera di Vicenza. I nazifascisti sono furibondi e si scatenano in violente rappresaglie in alto piano nella sua pedemontana. Alle ore 12 di giovedì 7 settembre, tedeschi, fascisti e russi invadono Cesuna e danno fuoco a decine di case, stalle e fienili. Ad Asiago distruggono mediante brillamento di mine le infrastrutture dell'aeroporto e tentano inutilmente di impegnare i combattimenti dei reparti a sette comuni dislocati a nord, tra l'altro in Valdassa, saccheggiato per la terza volta l'albergo Gertele. Ed è il 7-8 settembre, mentre Cesuna brucia, sono colpite dalla presaglia anche a Lusiana, Conco, Crosale e Santa Luca, ancora con incendi di case, stalle e fienili. Venerdì 8 settembre a Lusiana sono arrestati tra gli altri l'ingegnere Franz Bino, dirigente della TOT e collaboratore della Resistenza, e il partigiano Corradin Trieste, poi portato a Padova al comando dell'SS. L'8 al 10 settembre, nuovi rastrellamenti con rappresaglie tra Compo e Marostica. Sabato 9 settembre, Attezzo e Valsugana. Dopo un'azione che vuole essere anche di alleggerimento, attacco i magazzini della Totti in Valsugana, mentre il gruppo partigiano della Sette Comuni sta rientrando alla base, al passaggio del ponte sul Brenta di Tezza Valsugana è attaccato dai tedeschi. Il partigiano Giovanni Fante, ferito, è catturato e ucciso dopo essere stato barbaramente trascinato con cavallo. A Luserna, scontro tra tedeschi e un reparto del battaglione Pretto, guidato da Demetrio Maiabosco, Matta. È il 9 settembre, nuovo rastrellamento anche a Enego, domenica 10 settembre a Rubio di Conco e lunedì 11 settembre incontrò Maiaboschi di Cesuna. Martedì 12 settembre in Val Gallina, valle che dal Monte Caina scende verso Varrovina, cadono in combattimento contro il reparto del Corpo di Sicurezza Trentino tre partigiani di staccamento Bassano Monte Grappa, del battaglione brigadino Garibaldino Ubaldo, Nino Torcellano, Alfredo Munari e Aldo Ferraro. Mercoledì 13 a Rozzo e ad Enego ancora rastrellamenti. Nella notte tra il 14 e il 15 settembre, azione partigiana della Mazzini che l'Averda di Fara fa saltare 5 piloni della linea elettrica. È il venerdì 15 settembre, la seconda brigata nera mobile Mercuri saccheggia e incendia Contrammiro Morardi e Asiago e con essa le 5 abitazioni di Del Sasso, compresa la casa di Giovanni Del Sasso Cervo, che è il comandante battaglione 7 comuni. Qui è arrestata la moglie con la figlia Raffaella di non ancora un anno. Sabato 16 settembre, a Maga Caberlava di Asiago, rastrellamento e saccheggio tedesco. Alle ore 15 una squadra di 10 tedeschi asporta un toro proprietà di Andrea Bortoli qua di Marco, che verrà poi consumato presso il comando tedesco in municipio ad Asiago. Ma è il 20 settembre a Bocchetta Conco, a sud-est di Granezza, la squadra 7 della Mazzini, Flavio Pizzato, Serse, Luigi Zoso, Alfio, Attilio Crestani Schirato, Battista Seganfredo, Valentino Cardi, Francesco Cantele, Angelo Maino, dopo l'attacco di Berganzi qualche giorno prima dove sono stati fatti saltare due camion carichi di fascisti verso mezzogiorno, attacca due camion tedeschi ed è il 21 settembre a Rubio rastrellamento rappresaglia tedesca e repubblichina in occasione del posizionamento del cannone Flak 88 che sarà poi utilizzato contro i partigiani del Grappa. Tra gli altri è catturato il partigiano del battaglione Garibaldino Ubaldo, Domenico Aronica, Sicilia, poi deportato a Mauthausen. È il 25 contro Bosca di Asiago, requisizione e saccheggio di Villa Frau da parte della seconda brigata nera mobile. Mercuri. La villa è proprietà dell'industriale di TN Gino Frau, condannato al Tribunale Speciale di Verona, attivamente ricercato dai nazifascisti per i suoi rapporti con il CLN e per aver dato il premio della libertà ai suoi operai. Gino Frau si rifugia prima a Sondrio e poi a Milano, è il figlio Franco, già partigiano della Sette Comuni, successivamente combatte con la formazione della Valdossola. Infine, dal 29 settembre al 1 ottobre dopo l'operazione Piave, nuovi rastrellamenti della parte orientale dell'altopiano di Sette Comuni, ad Enego, Foza, Galio e Rozzo, ma anche una risposta partigiana. Ai primi d'ottobre una squadra della Mazzini attacca un cantiere della Totta Lusiana con la distruzione di due grossi generatori, così come l'esito finale della battaglia di Granezza non è stata una sconfitta per la resistenza anche nelle altre fasi dell'operazione Hannover, la riorganizzazione del posizionamento dei reparti partigiani dopo gli scontri più significativi, le azioni di alleggerimento di contrattacco come in Val Brenta o a Luserna, l'Averda, Bocchetta Conco e Lusiana dimostrano che nonostante la forte pressione militare nazifascista, le formazioni partigiane d'altopiano, anche se scompaginate, non sono certo state sconfitte. 19 settembre 1944, la conferenza partigiana incontra Caberlava di Asiago. È il 19 settembre a Contracaberlava a sud di Asiago e a nord di Granezza, 13 giorni dal grande assalto del Bosco Nero, mentre ancora l'operazione Hannover è in atto, si svolge un importante incontro col maggiore John Wilkinson Freccia, comandante della missione inglese Ruina. Nello Boscaglia, Alberto, comandante del gruppo Brigate Garemi e neocomandante unico della zona montana vicentina, Alessandro Cugini Castelli Beretta, consigliere militare del comando regionale Veneto, Gaetano Bressan Nino, comandante del battaglione guastatore del comando militare provinciale di Vicenza e Giuseppe Del Sasso Cervo, comandante della Brigata Sette Comuni. Dopo la riunione, il comando Garemi, assieme alla missione Ruina, si sposta a nord di Asiago. Giuseppe Del Sasso Cervo, comandante del battaglione Sette Comuni, avvisa Giulio Vescovi Leo, comandante del secondo battaglione Domenico Dalla Costa, di consegnare una radio al comando Garemi a Cima Meletta di Gallio il 22 settembre. Lo stesso giorno, nella vicina piana di Marcese, nel territorio del comune di Enego, arriva un consistente avio lancio alleato per la Sette Comuni alla Garemi. Infine, a Maga Fiaretta, ritroviamo il comando Garemi con Freccia e la sua missione, poi raggiunti da un reparto del battaglione Ubaldo.
E dopo questa prima tranche di lettura, un po' di musica, così facciamo riprendere fiato al compagno Lucky e vi lasciamo un po' metabolizzare quanto letto finora.
Oh, no, man, I'm on a body, 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 oh, no, man, I'm on a body for your original style and a cool profile. You just move on up on the body, 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 move on the herb, herb on the herb. You just move on up on the body, 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 move on up on the body. The wild party now your place. Keep on moving to the beat, jump on the beat, so sweet. What you gonna do? You know you got.
E sono le 21:34 minuti primi. Il compagno Laco, come avete sentito, si è riposizionato,
sì,
in postazione, pronto a leggere per la seconda volta in questa puntata il libro di questa sera, che ricordiamo ancora una volta per chi si fosse collegato adesso, è I grandi rastrellamenti nazifascisti dell'estate autunno 44 nel Vicentino, edito dall'Ampi di Vicenza e scritto da Pierluigi Damiano Dossi Busoi. E allora rimaniamo sempre nella zona vicentina, nell'alta Vicentina.
Assolutamente, cambiamo solo versante comunque, perché comunque arriva il massiccio di Pedemontana del Grappa, Belluno, Treviso e Vicenza, questo crocevia di province venete, con l'operazione Piave, il massacro del Grappa, che forse, che anzi è stato penso il più grosso massacro di partigiani da parte delle forze nazifasciste, con un poderoso massiccio spiegamento di forze del quale leggeremo anche i personaggi. Difatti dice: operazione Piave e il massacro del Grappa del 18-29 settembre del 44. Il rastrellamento del Grappa non è stata solo un'operazione militare, bensì soprattutto un massacro di uomini indifesi, in gran parte partigiani combattenti, che si sono arresi o consegnati spontaneamente, finita la prima fase più prettamente militare del rastrellamento. Sul Grappa non è avuto un combattimento tra nazifascisti, i partigiani decisero di resistere, ma sono alcuni scontri armati. Tutto ciò è dimostrato dal fatto che, pur con un rapporto di 1 a 5 tra assaliti e assalitori, dei 1200 partigiani del Grappa si contano ad oggi 30 caduti in combattimento e 34 prigionieri trucidati sul posto, poco più del 5%. Dal punto di vista militare è stato un numero esiguo di perdite che mal si accorda con la diffusa convinzione secondo la quale i partigiani avrebbero cercato un'estrema sulla difesa della montagna sacra. Almeno altri 53-54 caduti sono invece quelli catturati e poi eliminati nella pedemontana e nei fondovalle, grazie soprattutto ai posti di blocco e ai continui rastrellamenti di paesi. Ma a fare la differenza sono gli almeno 189 o 193 trucidati nei giorni successivi, oltre ad altri 34 caduti accertati nei lager nazisti. Infatti le porte partigiane, non avendo armi adeguate neppure munizioni sufficienti per fronteggiare un'operazione scatenata contro di loro da migliaia di uomini dopo i tentativi di contestare i nazifascisti, applicando intelligentemente le tecniche della guerriglia, abbandonando le posizioni e la maggior parte dei partigiani riesce a slanciarsi e superare il cordone sanitario disposto attorno al massiccio dei nazifascisti, trovando infine un nascondiglio sicuro in pianura. Come già avvenuto durante l'operazione Belvedere, Timpano, Hannover e anche nell'operazione Piave, i partigiani riescono in buona parte a sfuggire ai rastrellatori. Con l'operazione Piave i nazisti hanno fatto certamente tesoro delle beffe precedentemente subite. Tuttavia, pur utilizzando sul massiccio le migliori forze disponibili e predisponendo nel fondovalle una fitta serie di posti di blocco, non riescono comunque a raggiungere gli obiettivi che si sono proposti. Questa volta però, su iniziativa del tenente dell'SS Herbert Andorfer, è messo in atto un piano subdolo e diabolico. Il comando tedesco si impegna a condonare le pene previste per i partigiani renitenti ed arruolare nella Flak Italia, o negazione Todd, tutti quelli che si presentano spontaneamente. Queste disposizioni sono diffuse con tutti i mezzi disponibili, manifesti murali, il megafono, l'opera persuasiva di vicini e conoscenti e le visite di repubblichini di casa in casa. la popolazione accoglie il provvedimento come la liberazione da un incubo. I familiari dei partigiani, dei detenti sfuggiti dai rastrellatori, convincono i ragazzi a uscire dai nascondigli, scongiurandoli di presentarsi spontaneamente ai comandi tedeschi o repubblichini e in alcuni casi addirittura accompagnandoli essi stessi. Si tratta invece di un piano infame. Tedeschi e fascisti massacrano i giovani uomini e congiunti di questi ultimi hanno poi vissuto per tutta la vita con il senso di colpa di aver causato la morte del proprio figlio o fratello. Per alcuni giorni in tutti i paesi della pedemontana del Grappa si susseguono fucilazioni e impiccagioni secondo l'estro e le attitudini degli rastrellatori, mentre un numero rilevante di persone è inviato nei lager nazisti dopo sommarie selezioni. Le esecuzioni sono precedute torture e sevizie. Le stesse uccisioni sono seguite o alternate al saccheggio che permette ai nazifascisti di riempire tasca e stomaco e dall'incendio delle abitazioni già visitate, come anche di intere contrade o paesi. Negli oltre 10 giorni in cui l'operazione Piave Imperversa nella pedemontana Grappa si verificano eventi efferati nei luoghi, nei momenti più vari gli uomini compiono il massacro, tanto italiani quanto tedeschi, spesso cooperando insieme, si abbandonano a un'orgia di violenza e crudeltà inaudite. Per il massacro del Grappa le truppe tedesche non seguono un modello di sterminio loro tipico e che coinvolge tutta la popolazione, compresi donne, anziani e bambini. È applicato il criterio della matrice maschile della guerra, secondo l'interpretazione culturalmente più antica, del conflitto come scontro tra militari e tra maschi e furono uccisi gli uomini e i giovani atti alle armi, in quanto guerrieri potenziali, mediante il sistema dell'esecuzione ordinata con fucilazione e piccagione. Il massacro dei maschi ha risultato pratico e immediato dal punto di vista militare di liberare la zona dalle bande partigiane, ma in realtà lo scopo dei nazisti e fascisti repubblichini era quello di mantenere il potere sulla popolazione mediante il terrore e la persecuzione. Il massacro del Grappa fu eseguito secondo una vera creatività della crudeltà umana, libera da ogni vincolo, che non escludeva interamente pianificazione e razionalità. La messa in scena e l'ostentazione dei cadaveri dei nemici uccisi non furono dettate dall'impulso di un momento, da una vendetta spontanea, anzi erano marcatamente intenzionali. L'esibizione delle vittime, tesa a terrorizzare la popolazione che doveva considerare colpevoli i partigiani per aver provocato la giusta reazione dei nazisti, si intrecciò con le prassi opposte della loro sparizione, la cancellazione di ogni traccia della loro morte, con esecuzioni quasi clandestine. Seppellire le vittime nella fogna per accelerare la decomposizione e rendere difficile il riconoscimento, oppure ancora di notte, anonimamente nelle fosse comuni, nelle colate di cemento o nelle gallerie della Grande Guerra. Anche in questo caso il massaggio è diretto alla popolazione. Il nazifascismo dimostrava di essere capace di annullare fisicamente i nemici fino a farli svanire nel nulla. Dislocazione di reparti nazifascisti nell'operazione Piave. Quartier generale presso la caserma Effenreato di Bassano del Grappa e comando delle operazioni presso gli istituti filippini di Palermo del Grappa, Treviso. La polizia di sicurezza tedesca di Padova, Vicenza, Bassano e Schio e Feltre. Reparti dell'Oberkommandatur di Bassano. Comando Andorfer, unità volante della polizia specializzata in controguerriglia. Scuola di controspionaggio del servizio segreto delle forze armate tedesche, gestito a Bassano dalla FLAC. Reparto di contraerea del complemento Ferga 2. Scuola di polizia e controspionaggio delle SS italiane di Villa Cabianca, Longa di Schiavò. Polizia militare dell'aeronautica, reparto azzurro Ettore Muti. Settore sud, del Solagna a Bassano del Grappa e Pederoba. Comando tattico a Palermo del Grappa, presso gli istituti filippini e comando generale della polizia a Crespano del Grappa. Aliquote dei reggimenti SDSS, polizia Bozen, Schlanders e Alpenvorland. Unità della FLAC. 22esima Brigata Nera di Vicenza. La 22esima Brigata Nera non partecipa all'assalto del Grappa perché è considerata dai tedeschi scarsamente affidabile, soprattutto dopo i fatti di Grenza. Tuttavia si distingue nel compito di presidiare i 25 km della Pontana tra Solagna e Pederoba, dal Brenta al Piave, con centinaia di posti di blocco, un fitto anello sanitario, con l'obiettivo di intercettare i partigiani che tentano di sfuggire gli rastrellatori scendendo al massiccio dal versante sud. Contemporaneamente e successivamente procede anche all'esecuzione delle sentenze di morte per fucilazione in piccagione. La Brigata Nera di Vicenza, al comando generale a Crespano del Grappa, è terminata la fase d'attacco. Il federale di Vicenza, Vincenzo Passuello, provvede di persona a interrogare numerosi prigionieri nella piazza centrale del paese, destinandoli poi al comando tattico tedesco di Palermo del Grappa verso gli istituti filippini. Battaglione nuotatori paracadutisti a 10ª MAS. Sicuramente intervenuto nella fase della presaglia impiccando almeno 2 partigiani a Cornuda. Quinta compagnia del 2° reggimento cacciatore degli Appennini, dislocata a Crespano del Grappa congiuntamente a una compagnia della FLAC Farga. Distaccamento della GNR di Crespano del Grappa. Settore est, Valpiave da Feltre a Pederoba. 2° battaglione del reggimento polizia Bozen. aliquote del terzo battaglione reggimento polizia Schlanders, secondo e terzo reggimento del battaglione reggimento polizia Alpenvorland, comando Luftwaffe dotato di cannoni antiaerei 88 mm, i distaccamenti delle gendarmerie di Quero e di Alano, polizia di Feltre, polizia di sicurezza di Feltre ed altre unità della FLAC, seconda compagnia del secondo reggimento cacciatori di Appennini di Alano di Piave, del settore nord Cismuna Sereno del Grappa a Feltre, comando tattico assegno del Grappa presso la pensione Soteria, due compagnie del 263° Ostro Battaglione e 3-4 compagnie della prima armata cosacca proveniente dal Friuli, polizia e gendarmi di presidio territoriale, settore ovest Val Brenta da Cismuna del Grappa a Solagna, prima legione tagliamento, comando tattico a Carpanen di San Nazario. Questa purtroppo la prima legione tagliamento è una delle più feroci brigate nere che operava tra Piemonte e Lombardia e venne fatta arrivare anche in Veneto appunto per l'occasione di questi infami rastrellamenti. Due compagnie del battaglione 263, corpo di sicurezza del Trentino, circa 6 compagnie, uomini della Marina, la formazione partigiani del Grappa, comando unico di Cima Grappa, comandante pari De Brunetti Bruno, anche comandante della brigata garibaldina Gransci, posizionata in gran parte sulle vette feltrine, quindi spesso assente a Cima Grappa, vicecomandante Angelo Pasini, 12 Longo, anche comandante della brigata Matteotti, posizionata sul massiccio del Grappa e di fatto il vero responsabile del comando unico durante l'attacco al Grappa, Giovanni Tonetti, Giovanni, commissario politico della brigata Matteotti, capitano Paul Newton Brisce Bridge, capo della missione alleata, il suo marconista V.J. Ball. Al comando unico di Cima Grappa è aggregato anche un reparto di circa 40 carabinieri, alle dipendenze del tenente Luigi Giarnieri, incaricato del servizio di ordine pubblico e della custodia dei prigionieri. La brigata Italia Libera, Val Brenta, Campo Croce. Formazione di ispirazione azionista, comandante Lodovico Tedesco, capitano Giorgi, studente di medicina, vicecomandante Emilio Cristiani, capitano Riva. Il comando è a Campo Croce, comprese almeno 4 distaccamenti situati nella zona sud-occidentale, Monte Colombera, Monte Palo, Monte Legnarola, Prati di Borso, Corno Segà, Campo Croce e Val dei Lebi, a difesa dei sentieri delle strade provenienti da Mazzellino di Borso. Battaglione Monte Grappa, Anita Garibaldi della Brigata Antonio Gransci, formazione chiaramente comunista. Comandanti Ormelio Faoro, Monte Grappa e Tommaso Alberti Leonessa. Sede del comando Battaglione Monte Grappa è la caserma di Cima Alta e del comando Brigata Anita Garibaldi e a Palazzo Neri. Distaccamenti sono dislocati a nord-ovest del massiccio del Grappa, copertura della strada Cadorna, strada Moschina, strada Vallepre, nonché di sentieri delle mulattiere provenienti da Val Brenta, Romano Zellino e Cismon, Arsie, Caupo e Seren, col Campeggia, col Solagna, col del Gallo, col del Fagheron, col Moschin, col Danna, col Caprile, col Bonato, Val Goccia, col Cucchetto e col Di Prai. Brigata Matteotti, di formazione ispirazione socialista, comandante Angelo Pasini, 12 Olongo. È certamente la brigata più consistente, circa 500 uomini, divisa nei battaglioni Buozzi, Matteotti e De Paoli, dislocata al centro del massiccio protezione arretrata, Val d'Oro, Val delle Foglie, Cima Grappa e Bocchette, e sul versante sud, nord-nord-est, Monte Ferdina, Monte Peurina e Val di Schivenin, a copertura dei sentieri delle strade provenienti da Quero, Sene e Arsie. Brigata Italia Libera, Val Piave, Archeson, formazione di ispirazione azionista, comandante maggiore Edoardo Pierotti Sandrin. Sul Grappa 5 distaccamenti, sul versante sud-orientale, Val di Archeson e delle Mure, Monte Tomba e Monfenera, Monte Madal, a copertura delle strade di sentieri provenienti a Crespano, Possagno, Cavaso, Pederoba, Fener e Alano di Piave. Battaglione Giuseppe Mazzini, formazione territoriale che opera nella pedemontana tra Piave e Brenta, comandante Primo Visentin, Masaccio. Reparto prima dipendente al CLN di Treviso, la Brigata Nanetti, di 7 settembre passa le dipendenze tattiche del Comando Unico Grappa. Battaglione Silvio Pellico, comandante Ermenegildo Moro Negri. Il reparto nasce il 7 giugno 1944, unificazione 40 squadre, tra cui il gruppo autonomo Garibaldi San Pietro di Osà. Il 9 luglio 1944 è affiliato alla Brigata Italia Libera Val Brenta, Campo Croce. La prima parte dell'operazione Piave, l'attacco militare. L'operazione Piave è studiata per orientare le formazioni partigiane attestate sul massiccio del Grappa e vede almeno 5.000 nazifascisti attaccare la montagna, ben armati, sostenuti da postazioni di artiglieria e da un capillare anello di sbarramento a valle lungo 92 km, che richiede con le riserve e la logistica non meno di altri 7.000 uomini. In tutto un dispiegamento di circa 12.000 nazifascisti. le formazioni partigiane arroccate sul Grappas, che erano circa 1200 uomini, tra la brigata Matteotti, il battaglione Anita Garibaldi a Monte Grappa, la brigata Gransci, divisione Garibaldina Nanetta, la brigata Italia Libera Archesò e la brigata Italia Libera Campo Croce. Mancano quasi completamente i mortai, le armi pesanti sono insufficienti e le munizioni poche, e molti partigiani ancora disarmati. Numerosi sono inoltre i civili ancora presenti in montagna per l'alpeggio, saliti all'ultimo momento, vedendo arrivare le autocolonne nazifasciste, le quali dal 18 settembre 1944 invadono i paesi della Pedemontana, arrestando e richiudendo gli edifici pubblici tutti gli uomini tra i 15 e i 65 anni, saccheggiandolo e imponendo ovunque un coprifuoco variabile tra le 20 e le 22 ore giornaliere. Nonostante siano informati del rastrellamento che sta per travolgere, i partigiani decidono inizialmente di battersi, sia nell'illusione che gli alleati stiano per sfondare linea gotica, sia nella speranza che gli anglo-americani li aiutino con incursioni aeree contro le truppe nazifasciste, con aviolanci di armi e di uomini, come d'altronde era la previsione del piano Vicenza. Purtroppo, nulla di tutto ciò accade. Dopo un'iniziale resistenza, nel primo pomeriggio 21 settembre, dopo 6 ore dall'inizio dell'attacco, il comando unico di Cima Grappa dirama le loro brigate l'ordine di disperdersi e di filtrare tra le maglie nemiche in piccoli gruppi. Da parte loro gli attaccanti nazifascisti non trascurano nemmeno i sentieri minori, le mulattiere, pur di riuscire ad agganciare e distruggere i banditi. Ma nonostante l'elevato numero di rastrellatori, l'operazione partigiana di sganciamento ha successo e i caduti catturati sul campo o sul massiccio del Grappa sono relativamente contenuti. Anche la fitta rete di sbarramento organizzata ai piedi del Grappa permette ai nazifascisti di bloccare molti fuggitivi. Tuttavia si tratta ancora di un numero esiguo rispetto alle loro probabili aspettative. Ad esempio il battaglione Anita Garibaldi e la brigata Gransci, dislocato da Campo Solagna ai Colli Alti, riesce a defilarsi quasi intatto, filtrando tra le maglie nemiche sino in Val Brenta, e qui da qui almeno in parte i garibaldini salgono sull'altopiano, accolti fraternamente dalla brigata Sette Comuni e dal battaglione Ubaldo della Garemi.
E per questa sera sospendiamo qua le letture, un po' di musica e poi vi salutiamo con gli appuntamenti della settimana. We'll be right back. Allora, gli appuntamenti, dicevamo, per questa settimana. Prima di salutarci, cominciamo da quando? Da questo venerdì. Anzi, no, beh, ricordiamo quello che abbiamo detto a inizio puntata. Ricordiamo che domani mattina alle 10:30 ci sarà un altro presidio degli inquilini ATER contro le politiche gestionali in generale dell'ATER per quanto riguarda l'edilizia residenziale popolare, ma in particolar modo contro la legge regionale 39 del 2017 entrata in vigore quest'estate, perché anche col nuovo ricalcolo del parametro ISEERP, ottenuto questo ricalcolo comunque con una lotta che è durata mesi ed è stata molto determinata, comunque stiamo di fronte a un enorme aumento ingiustificato dei prezzi degli affitti delle case popolari, ingiustificato soprattutto alla luce dei bilanci più che positivi dell'ATER.
Tra l'altro vogliamo sempre ricordare case costruite con le trattenute di stipendi di lavoratori,
i famosi fondi GESCAL.
Esatto.
Andiamo avanti, poi questo venerdì ci sarà Vin Brulé al Catai, è una serata musicale per accompagnare il Vin Brulé con i Lovely Noise a partire dalle ore 18:30 appunto al Ponte San Leonardo, quindi un altro appuntamento per sostenere anche questa realtà a Padova. Un'altra realtà attiva a Padova è quella di Quadrato Meticcio. Questo sabato dalle 18 ci sarà una serata di autofinanziamento per i progetti di calcio giovanile promossa da Quadrato Meticcio insieme alla Polisportiva San Precario, e ci sarà anche la presentazione della campagna solidale al popolo curdo volta a boicottare la finale di Champions League che è stata fissata a Istanbul per questa edizione.
Quindi
un altro appuntamento, ricordiamo che questo sabato inoltre per chi volesse c'è anche la manifestazione alla sede del Quadrato Meticcio in piazzetta Cauti della Resistenza, giustamente, e ricordiamo anche che appunto questo sabato ci sarà la manifestazione nazionale a Roma promossa non una di meno a due giorni dalla giornata contro la violenza sulle donne, che è il 25, e per chi volesse, da Padova si sta organizzando anche un pullman, se non è ancora pieno potete entrarvici anche voi, contattate non una di meno tramite penso la pagina Facebook o una mail, comunque i modi per contattarli si ritrovano ogni lunedì in vetrina qua a Padova, quindi se vi sbrigate riuscite a beccarle ancora di persona. C'è anche questo, ricordiamo. Poi invece questo sabato a Firenze per gli amanti dello sport c'è anche una serata di allenamenti condivisi e di presentazione dell'attività della nuova palestra del CPA di Firenze Sud. Questi sono gli appuntamenti. Prima di chiudere, la settimana scorsa avevamo portato la solidarietà a Nicoletta Dosio, che insieme ad altre 10 compagni in OTAV si è trovata imputata, cioè si è trovata condannata. Lei ha un anno di carcere, gli altri a pene uguali o maggiori per un blocco stradale del 2012. E vorremmo leggere due righe che ha scritto: la procura di Torino, fingendo di ignorare il mio rifiuto di richiedere misure alternative alla carcerazione e facendo la gnorri circa la mia dichiarata volontà di respingere ogni misura che mi renderebbe carceraria di me stessa e della mia famiglia, rimanda di propria iniziativa al magistrato di sorveglianza la sentenza se per me sarà carcere o esecuzione presso il domicilio delle pene definitive, decisione singolare che non ha precedenti presso il tribunale di Torino. Ah, Ponzio Pilato, la scelta di non scegliere ha lastricato la storia di iniquità e di viltà. Queste condanne definitive non sono la conclusione di un'ingiustizia, non sono che la conclusione di un'ingiustizia portata avanti, non solo nei miei confronti, attraverso tre gradi di giudizio. No, non sarò la carceriera di me stessa, proseguo tranquillo per la mia strada, perché so di non essere sola e che contro l'ingiustizia del potere la resistenza è un dovere. Nicoletta Dosio. Ancora solidarietà a Nicoletta, la salutiamo con una canzone che di resistenza parla.
Assolutamente, perché che sventoli.
Per Bacco.
Fischia il vento e urla la bufera, scarpe rotte eppur bisogna andare a conquistare la rossa primavera.
dove sorge il sol dell'avvenir, sì sì, a conquistare la rossa primavera, dove sorge il sol dell'avvenir. Ogni contrada è patria del ribelle, ed ogni donna a lui dona un sospiro. Nella notte lo guidano le stelle, forte il cuore, il braccio nel coltir. Nella notte lo guidano le stelle, sì sì, forte il cuore, il braccio nel coltir. Se ci coglie la crudele morte, dura vendetta verrà dai partigiani. Ormai sicura è già la dura sorte del fascista vile traditor. Ormai sicura è già la dura sorte, se lo merita, del fascista vile traditor. La bandiera, no? Più in alto, con più energia, su, che sventoli per Bacco, più in alto la bandiera, su, energico, più in alto, che sventoli per Bacco, che sventoli.